Ora sono le 10.39 e torniamo in diretta sugli 87.9 di Radio Onda Rossa per parlare di un altro tema affrontato già in parte, ci pare di ricordare, lo scorso lunedì. È un tema legato all'IVG, all'interruzione volontaria di gravidanza. Ne parlavamo con una compagna di Cosenza la scorsa settimana, raccontando come da poco si fosse dimesso l'unico ginecologo non obiettivo dell'ospedale Annunziata, ed è così che l'aborto appunto per le donne di quella città non fosse più un diritto. Vogliamo continuare all'interno di questo solco per raccontare come stanno le cose in altri territori. Lo vogliamo fare oggi a partire dal Piemonte, dove il Consiglio regionale a fine aprile scorso ha approvato un fondo da 400.000 euro per attività delle associazioni pro vita, cioè dopo aver garantito un ruolo alle associazioni pro vita all'interno della ASL e dei consultori, grazie anche ad un emendamento approvato al bilancio di previsione 2022-2024, l'assessore Marrone ha ottenuto la creazione di un fondo vita nascente, si chiama, da 400.000 euro a favore delle associazioni che realizzano progetti mirati a scoraggiare le donne ad abortire. Di tutto questo, di questo e anche di altro, visto che la compagna che è in diretta con noi di Non Una di Meno Torino, ciao, buongiorno, ci senti?
Ciao.
Eccoti, è in diretta appunto da Torino, quindi Torino in questi giorni è anche il luogo dove sta avvenendo il Climate Camp. Ne abbiamo parlato ieri, insomma, da questi microfoni, torneremo a parlarne oggi anche con te perché è interessante il punto di vista transfemminista su quanto, insomma, si sta discutendo in questi giorni a Torino. Quindi a te lasciamo la parola intanto per raccontarci che cos'è questo fondo vita nascente.
Allora, ciao, innanzitutto grazie per averci invitate.
Grazie a te.
Come dicevi tu, sì, il fondo vita nascente è sostanzialmente un fondo che prevede 400.000 euro di finanziamenti destinati alle associazioni pro vita all'interno dei consultori, e sostanzialmente questo fondo nasce con un'ambizione fortemente paternalistica di supporto alle persone che vogliono abortire per motivazioni economiche. Quindi chi già si trova in una situazione di precarietà esistenziale, di marginalità, come può essere appunto una donna in situazioni di difficoltà economica, nel momento in cui prova ad abortire in una regione in cui il tasso di obiezione è altissimo, e abortire legalmente è una corsa ad ostacoli davvero straziante, devo dire, e si trova anche in qualche modo ad essere sottoposta a questa sorta di blef, no? Perché alla fine non è quel sussidio alla maternità che sostiene, diciamo, una scelta davvero sostenibile poi a lungo termine. Già, come dicevi tu, è un fondo che normalizza e stabilizza la presenza delle associazioni pro vita nei consultori, negli spazi, nei presidi sanitari su tutto il territorio, che è una cosa a cui già ci stiamo opponendo da più di un anno. E sostanzialmente, non so, vuole mettere una toppa di matrice assolutamente paternalista e patriarcale, invece che appunto destinare dei fondi a delle politiche di welfare che siano davvero a sostegno delle persone, in modo che la maternità sia una scelta davvero libera. Perché, non lo so, se quando abbiamo visto questa proposta, quando abbiamo visto poi di cosa si trattava questo fondo, ci siamo detti: ok, però come si sostiene la maternità, nel senso la libera scelta nei confronti della maternità, appunto tramite delle politiche che rendano i luoghi di lavoro dei luoghi dove non ci sono delle discriminazioni per le persone che scelgono di avere dei figli, che rendano il rientro delle persone che si sono messe in maternità molto più fattibili. Insomma, cioè, ci sono tutta una serie di cose che si possono fare, ci sono tantissimi settori del nostro welfare, anche solo regionale, in cui questi soldi potrebbero servire, e ovviamente la giunta regionale invece ha deciso di appunto fortificare la presenza delle associazioni pro vita all'interno dei consultori, che non è neanche una sorpresa essendo la giunta marrone, sostanzialmente una giunta di destra. Inoltre quello che noi, come non una di meno, abbiamo rivendicato, su cui volevamo portare l'attenzione, era che non ci sono fondi per delle politiche a sostegno della contraccezione che sia davvero anche economicamente accessibile. I consultori in Piemonte sono fortemente definanziarizzati, non hanno fondi, mi sono impallata con la parola, non hanno fondi, quindi sostanzialmente mancano risorse, strutture, personale. Molto spesso i consultori sono dei consultori familiari, quindi seguono le persone in gravidanza o le persone che hanno dei bambini piccoli a carico e che non si rivolgono ad aziende ospedaliere sostanzialmente, per cui non ci sono dei luoghi in cui davvero poter avere delle visite ginecologiche e poter fare un percorso sulla contraccezione gratuita o accessibile. E in più, come non ha di meno Torino, stiamo portando avanti ormai da un annetto e mezzo una serie di rivendicazioni sul piano delle malattie, che interessano per la maggior parte le donne e le persone assegnate femmine alla nascita, quindi endometriosi, vulvodinia, neuropatia del pudendo, fibromialgia, eccetera, che sono delle malattie che colpiscono più o meno una persona, una donna su sette, e che non sono assolutamente considerate dal nostro sistema sanitario nazionale, ma che poi comportano per la persona malata un costo di a volte anche 500 euro al mese, quindi capisci, è proprio un costo gravoso e non trascurabile all'interno della vita materiale di una persona. E tra l'altro sono anche malattie con un ritardo diagnostico impressionante, per l'endometriosi si arrivano anche a punte di 7 anni.
Assolutamente, ma tra l'altro è proprio di questi giorni qua, sempre ritornando sul tema dell'aborto, faccio un salto indietro, sono dati del 28 giugno scorso, in cui appunto per la prima volta la Regione Piemonte diffonde i dati sugli obiettori ospedale per ospedale, e praticamente quello che si evidenzia è una situazione a macchia di leopardo con picchi in alcuni territori, per cui un medico su due praticamente in Piemonte è obiettore, cioè nell'ASL di Novara si raggiunge la quota del 90%, 10 medici su 11, nell'azienda ospedaliera universitaria maggiore dell'80%, 17 su 21 medici, e poi anche su Novi Tortona e Casale Acqui, dove si raggiungono il 77,78% e il 75%, questo per dare un po' dei numeri concreti rispetto a che sono impressionanti rispetto a quanto appunto tu ci stavi raccontando.
E poi tra l'altro c'è anche tutta una parte di dati e di numeri sommersi, che sono quelli che riguardano persone che non hanno i documenti o non hanno ancora terminato tutte le procedure per avere il permesso di soggiorno piuttosto che la cittadinanza, quindi non hanno diritto all'accesso al medico di base, eccetera, per cui noi ne stiamo vedendo tantissime, perché da maggio abbiamo aperto con altre realtà, che sono la microclinica Fatie e il collettivo Saint Trans. Abbiamo aperto all'interno dei locali del Gabrio una consultoria autogestita, che non è un modo per sostituirsi assolutamente ai servizi pubblici, ma è un modo per provare dal basso a in qualche modo cercare di districarsi tra i pochi servizi pubblici che ci sono e che a volte non funzionano, come nel caso dell'accesso all'IVG. Per cui a volte ottenere un certificato di gravidanza è molto difficile e diventa proprio, come dicevo prima, una corsa a ostacoli, perché con la 194 lo sappiamo, è una rincorsa dei tempi di questi 90 giorni ed è una rincorsa delle condizioni anche psicologiche e fisiche, per cui poi avere un parere tra virgolette positivo della persona medica e poter ottenere il via libera all'IVG.
Sì, su questo ci domandiamo proprio come si è collegato, se si è collegato ovviamente questo tema, come si è portato questo tema che sembrerebbe slegato ma non lo è per niente, quindi lo sguardo, una prospettiva transfemminista appunto all'interno del Climate Camp che in questi giorni sta attraversando la città di Torino. Abbiamo visto che ci sono incontri molto interessanti, già solo nei titoli, insomma, molto densi, insomma la prospettiva di non una di meno lì dentro come centrata e nella costruzione, nella definizione dei temi e poi appunto anche nell'incontro con altre realtà ed altre soggettività in questo momento proprio sul campo, diciamo.
Allora, noi abbiamo partecipato al processo di costruzione insieme poi a tantissime realtà sia torinesi che nazionali e abbiamo tra l'altro co-organizzato un panel il primo giorno di dibattiti con appunto altri ospiti oltre a noi, in cui provavamo a mettere in evidenza la nostra posizione rispetto alle tematiche ambientali e sulla giustizia climatica, parte dal presupposto che violenza di genere e violenza, diciamo, ambientale, appunto, che si agisce sui territori e sui corpi che abitano quei territori, sono sostanzialmente due facce della stessa medaglia, cioè due facce di un sistema che capitalizza i corpi e le risorse, che storicamente pretende che le donne siano il soggetto e l'oggetto della riproduzione, cioè che riproducano la vita, però vengano cioè questo lavoro di riproduzione, di cura viene sostanzialmente invisibilizzato e relegato all'ambito del non visto e della passività, esattamente come il nostro sistema capitalista sfrutta le risorse, diciamo, naturali in maniera costante e verso una crescita infinita che appunto, come sappiamo tutto, sta devastando il pianeta. Quindi per noi una lotta davvero intersezionale, una lotta che non può prescindere dalla difesa dei territori e che non può essere se non decoloniale e quindi anticapitalista, eccetera, antirazzista. E quindi il Climate Social Camp sta avendo, diciamo, uno sguardo di ampissimo respiro, ti direi, proprio a livello di giudizio personale sulle tematiche della giustizia climatica e sociale. Ci sono stati appunto affrontati tutti questi temi da tantissimi punti di vista, quindi da un'ottica posizionata femminista, un'ottica antispecista, rispetto a che rapporto c'è con le grandi corporation e con tutta la retorica della transizione ecologica, cioè di che tipo di transizione ecologica si sta parlando, come la crisi climatica abbia dato vita a migrazioni forzate di massa e come, diciamo, ci posizioniamo rispetto a questo. L'ottica del percorso del Climate Social Camp è quella di provare a mettere insieme da parte di diverse realtà lotte, diciamo, e pratiche in comune per provare a pensare a una mobilitazione comune di respiro transnazionale, perché qua ci sono realtà che vengono da altri paesi europei ma anche da altri paesi come l'Indonesia o realtà sudamericane, e quindi, diciamo, speriamo che il respiro sia davvero poi transnazionale.
Il tema della coscienza del limite che tu ponevi ora, no? E che sta ponendo nuovamente con grande forza questo movimento, ma non si è stati silenti dagli anni Ottanta in poi, eh? Cioè anche dopo il movimento delle donne dopo Chernobyl, mi viene in mente, è stato una delle linee più vivaci e incisive anche del movimento femminista in quegli anni, ed è stato anche ha rappresentato un po' l'incrocio tra prospettive femministe ed ecologiste. Poi diciamo che gli anni Ottanta 80, 90, 2000, insomma, i movimenti sono stati fortemente repressi, scusami, con appunto, ma questi temi sulla coscienza del limite, insomma, è importante sentirli ancora nominare, che siano ancora così forti dopo 40 anni. Anche il fatto che vengano portate a confronto un po' anche come dire, il fatto, la presa d'atto, anche questa non nuova, ripetiamo, da 40 anni, ma comunque nuove generazioni, perché poi insomma ci sono anche tantissimi giovanissimi, giovanissime, giovanissimo all'interno, immaginiamo, del Climate Social Camp, no? Questa presa d'atto della finitezza delle risorse ambientali a cui attingiamo, quindi e di continuo nei processi di vita, di lavoro, la consapevolezza che non ci può essere una rigenerazione illimitata, specie nello scarto anche sempre più incalzante, no? Tra i tempi storici, viene da dire, dell'azione umana sull'ecosistema e quelli proprio biologici invece dei sistemi stessa e dei sistemi stessi, e poi anche la come dire, la portata, la possibilità di guardare anche al mondo, quello che dicevi te, di interagire con questo, coniugandolo anche secondo un'etica della responsabilità, no? Mi verrebbe da dire, proprio attenta anche alla complessità delle dinamiche dentro cui ci si muove, e anche fuori da ogni aspirazione arrogante di controllo, di sopraffazione, di dominio e violenza.
Sì. Infatti, come dicevi tu, per noi tra l'altro tutto questo si ricollega poi al tema della cura, cioè alla cura non soltanto per, diciamo, il pianeta o l'ambiente, ma anche per, diciamo, le altre persone, gli animali non umani, per le future generazioni. Questo tema anche della responsabilità è un tema assolutamente abusato in termini non responsabilizzanti, ma di, mi viene da dire, trasposizione, no? della responsabilità totale sulle generazioni più giovani. E i movimenti che sono qua stanno cercando anche un pochino di ampliare, diciamo, il focus di questa responsabilità, provando un po' a far capire, ok, noi ci siamo, però sostanzialmente le generazioni che ci hanno preceduto ci hanno portato a questa situazione, quindi in qualche modo non possiamo avere noi tutta la responsabilità di questa cosa. E tra l'altro un'ultima cosa che aggiungerei su questo è che noi abbiamo poi portato all'interno dei momenti di assemblea la prospettiva di Non Una di Meno, la prospettiva dello sciopero transfemminista e femminista, perché pensiamo che negli anni sia uno sciopero che comunque è riuscito a costruire una serie, è riuscito a diventare una sorta di ombrello non solo di rivendicazioni ma anche di pratiche diverse dallo sciopero tradizionalmente inteso, cioè che non lo esclude ma che lo comprende insieme allo sciopero della riproduzione, allo sciopero dei consumi, allo sciopero dei generi, eccetera. E abbiamo anche proprio messo in luce, come lo dicevi anche tu adesso, la pratica dello sciopero sia una pratica che noi abbiamo in qualche modo, che ha diverse genealogie, la pratica dello sciopero femminista, dagli scioperi delle sorelle argentine agli scioperi dei movimenti operai in Italia e in Europa, insomma è comunque già una pratica che ci ricorda il passato, ma che è stata poi rielaborata a seconda delle nostre condizioni presenti e provando a interrogarci un po' su come renderla il più accessibile possibile e su come rendere questa lotta davvero intersezionale. Quindi questo è anche un po' a livello proprio di pratiche, di lotta, quello che noi stiamo cercando di portare come contributo di Non Una di Meno e come contributo femminista all'interno di questa realtà. Ed è molto interessante confrontarsi con realtà che hanno pratiche di lotta simili ma anche diverse, e capire un po' come fare a renderle comuni senza che però queste differenze si appiattiscano per essere poi omogenee, no?
Che non sia solo un aggiungere, sì, no? Esatto, sì, soggettività su soggettività, in assenza però poi di corpi che portino avanti delle stanze politiche, perché il rischio è sempre un po' quello, come giustamente dicevi te. Va bene, noi ti ringraziamo tanto per questo contributo. Insomma, voi sarete lì al camp fino a venerdì 29. Noi continueremo a seguirlo da qui, insomma, anche nei prossimi giorni da questi microfoni attraverso altri redazionali. Intanto grazie ancora.
Grazie a voi.
Ciao. Un abbraccio, ciao.
Ciao, un abbraccio, ciao.